febbraio e ora ci spostiamo verso il Caucaso per parlare di uno stato indipendente non riconosciuto che è al centro di una contesa fin da quando grande suo movimento anche geografico oltre che storico l'Unione Sovietica è crollata lasciando dei confini in via di definizione. E poiché il Caucaso oggi è anche un territorio in continuo movimento anche politico, ecco, a Tbilisi, la capitale della Georgia, abbiamo assistito nelle scorse settimane a forti proteste che riguardano proprio il possibile spostamento della Georgia da un'influenza più legata all'Europa e all'Occidente a una nuovamente di carattere russo, per l'appunto, una contesa che ha visto anche un intervento della Russia nel 2008. Ecco, l'Abkhazia è una regione del nord-ovest indipendente dal 1993 dopo una guerra che vide proprio georgiani e abkhasi confrontarsi con una prevalenza dei secondi, e a raccontare quel conflitto c'è uno dei massimi reporter polacchi, Wojciech Górecki, che torna in libreria per le edizioni Keller con un libro che appunto raccontava, faceva una fotografia della nascita di questo paese. Noi vogliamo raccontarvelo e ce lo racconta, ne parleremo con Giorgio Comai dell'Osservatorio Balcani e Caucaso, che ci ha raggiunto negli studi di Trento e che saluto. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Grazie Comai per essere con noi. Voglio ricordare peraltro che Górecki sarà in Italia anche per raccontare questo libro Abkhazia, che esce per Keller il prossimo 15 di marzo al Circolo dei Lettori di Torino. Allora, ecco, come nasce questo libro? Raccontiamo una fotografia indietro nel tempo, ma che ci serve anche a capire cosa sta accadendo adesso.
Sì, il libro parte raccontando proprio gli inizi di questa Repubblica Caucasica, le fasi della guerra ancora attiva, quando ancora non era chiaro se gli Abkhazi avrebbero preso il sopravvento o meno, e quando appunto c'era un contesto di grande confusione, di grande caos, di grande incertezza. E in quel contesto il giovane Górecki, che allora aveva 23 anni, appunto si avvicina alla regione e come giovane reporter la racconta da vicino, evidenziandone tutti gli aspetti, tutte le piccole contraddizioni della vita quotidiana di una regione che appunto che sta per diventare indipendente, sapendo quanto questo sia difficile. È evidente appunto le grandi difficoltà del periodo, a partire da quelle economiche che caratterizzeranno buona parte di quegli anni, ma anche evidenziando le conseguenze più dirette dalla guerra, a partire dal fatto che gran parte della popolazione georgiana locale è stata costretta ad abbandonare le proprie abitazioni, quindi insomma si parla anche di un contesto abbandonato da tanti punti di vista, in un contesto come quello abkhazo del clima subtropicale in cui la natura ben presto prende il sopravvento e quindi va a occupare gli spazi abitati già fin dall'inizio.
Ecco, parliamo di un luogo che all'epoca sovietica era considerato una meta di turismo, anche raccontato come per la sua natura lussureggiante, e oggi si ritrova in una sorta di limbo giuridico e anche in una condizione parzialmente di abbandono, perché dopo la guerra del 1993 non c'è stata una vera e propria ricostruzione. Ma allora raccontiamo da dove nasce l'indipendenza abkhaza e la richiesta appunto di essere considerato non solo un popolo differente, ma anche una nazione differente, con una propria lingua, una propria tradizione. L'Abkhazia si trova a sud sul Mar Nero, a sud di Sochi in Russia, e appunto è l'estrema propaggine nord-occidentale di quella che invece sulle mappe ufficiali viene considerata a tuttora la Georgia, quindi dalla prospettiva georgiana una regione che si è resa indipendente, e dalla prospettiva abkhaza uno stato a tutti gli effetti. Ecco, ma come nasce la richiesta del popolo abkhazo di essere considerato appunto un popolo a sé?
Sì, gli Abkhazi sono un gruppo etnonazionale, come dire, indipendente, separato anche linguisticamente dai georgiani e naturalmente anche dai russi, e semmai affine ad altri gruppi come i Cercassi del Caucaso nord-occidentale. Gli Abkhazi, quando è finita l'Unione Sovietica, erano minoranza in questa regione, erano meno di 100.000 su una popolazione di oltre mezzo milione. Però vivevano in quella che nel sistema sovietico era una repubblica autonoma Abkhazia, per cui gli Abkhazi avevano un ruolo particolare, avevano un ruolo come dire, privilegiato in un certo senso, pur con tutti i limiti del contesto sovietico. E nel contesto di inizio anni 90, con i nazionalismi che crescono in tutta l'ex Unione Sovietica, ma in modo particolare in Caucaso ed in Georgia, le tensioni con la componente georgiana aumentano, perché da una parte appunto gli Abkhazi vogliono maggiore autonomia, inizialmente non indipendenza, ma le richieste naturalmente si fanno ben presto più forti, mentre da parte georgiana si vuole imporre in qualche modo l'unità statale e prendere il controllo pieno della regione. Quindi delle schermaglie iniziali diventano presto una vera e propria guerra, in cui da una parte c'è l'esercito georgiano, non pienamente controllato dalle autorità di Tbilisi, perché appunto è una situazione di grande caos, mentre dall'altra c'erano sì Abkhazi, c'erano volontari delle repubbliche del Caucaso del Nord, tra cui particolarmente visibili i ceceni, e in qualche misura anche sostegno di unità russe, che poi negli anni 90 non sarà così esplicito, anzi al contrario, negli anni 90 la Russia imporrà delle sanzioni sostanzialmente all'Abkhazia e bloccherà il transito di merci e persone verso la Russia stessa, proprio perché la Russia stessa negli anni 90 temeva il separatismo, pensando in primo luogo alla guerra in Cecenia che avveniva proprio in quegli anni. A partire dagli anni 2000, invece, in particolare con l'arrivo alla presidenza di Putin, il sostegno si fa sempre più esplicito: si riaprono i confini, si distribuiscono passaporti alla popolazione locale, si inizia a pagare le pensioni alla popolazione locale, che per tanti anni aveva vissuto in una condizione, bisogna dirlo, di estrema povertà, con limitatissimo sostegno internazionale. E appunto col passare degli anni questa dipendenza, questo sostegno di Mosca, che naturalmente porta benefici alla popolazione locale rimasta, e si fa sempre più forte, si fa molto più forte dopo che nel 2008, in seguito alla guerra che tra Georgia e Russia, in particolare in Ossetia del Sud, ma che coinvolge l'Abkhazia stessa, la Russia deciderà di riconoscere l'indipendenza dell'Abkhazia. E da allora appunto il sostegno di Mosca si fa sempre più esplicito, sempre più attivo, apparentemente generoso, però evidentemente col tempo arrivano anche le condizioni e come dire, le richieste sempre più pressanti da parte di Mosca rispetto alla componente Abkhaza stanno emergendo, in particolare in questi ultimi anni, in questi ultimi mesi, a partire soprattutto dal 2022, dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, quando l'Abkhazia si ritrova ad affrontare in modo sempre più esplicito i limiti della propria indipendenza de facto. Perché appunto si può parlare di indipendenza de facto, ma quanto questa dipendenza da Mosca sia forte emerge da tantissime cose, in primo luogo dal fatto che più della metà del budget della Repubblica locale viene direttamente da Mosca, ed effettivamente in una situazione di conflitto attivo con la Georgia e poche possibilità di accedere al mondo esterno se non attraverso Mosca, e solo in piccola parte attraverso il Mar Nero e la Turchia, naturalmente quella dipendenza si fa fortissima, e Mosca può sempre di più imporre delle condizioni alla popolazione locale, che cerca in qualche misura di resistere, ma naturalmente insomma, si tratta di una situazione complessa tra attori con interessi in parte in conflitto, insomma, ma in parte naturalmente insomma, abbiamo un rapporto di vicinanza e di fedeltà, per cui da parte Abkhazia si professa sempre grande fedeltà a Mosca, perché senza il sostegno che viene dal più grande vicino del nord, naturalmente la situazione Abkhazia sarebbe ben diversa oggi.
Ecco, parliamo di una repubblica autonoma che ha goduto di uno status anche di repubblica indipendente nel corso, diciamo, della storia sovietica, salvo poi essere riassorbita come repubblica autonoma all'interno della Repubblica di Georgia. Ma se arriviamo alla Georgia contemporanea, come dobbiamo leggere, Giorgio Comai, la presenza dell'Abkhazia, ma anche dell'Ossetia del Sud, ovvero, come dire, la debolezza dello Stato-nazione georgiano che è al centro, appunto, di giochi contrapposti, forse anche di desideri contrapposti della popolazione, perché c'è chi sostiene un riavvicinamento a Mosca, chi invece guarda all'Europa all'indomani della guerra in Ucraina, nonostante appunto la paura che la Georgia possa essere un nuovo terreno di scontro rispetto agli interessi di Mosca, contrapposti a quelli del blocco occidentale. C'è però stata una sopravvivenza sopravanzare anche di un pensiero, diciamo, più morbido, di riavvicinamento. Segnatamente sono stati anche riaperti i voli diretti che invece erano stati bloccati. Allora, che cos'è la Georgia oggi e l'Abkhazia che cosa rappresenta in questo scacchiere?
Il contesto georgiano dal punto di vista politico in questi ultimi mesi è estremamente vivace, insomma ci sono proteste sostanzialmente tutti i giorni a Tbilisi che riguardano dinamiche di potere in buona parte appunto prettamente interne alla Georgia, che però naturalmente si ricollegano alle contrapposizioni geopolitiche prevalenti nella regione e quindi i rapporti con la Russia si fanno evidenti. Per tanti anni l'Abkhazia è stato un elemento centrale della politica georgiana, anche perché appunto oltre 200.000 georgiani che abitavano in questa regione, costretti ad abbandonare le proprie case, erano una componente importante e ben visibile sia a Tbilisi sia in altre parti della Georgia, che avevano una voce politica, perché naturalmente il riacquisire l'integrità territoriale è stato per tanto tempo un elemento centrale della politica georgiana. Non vi è in questo momento un negoziato attivo, nel senso che esistono dei formati negoziali, però non è una priorità dell'attuale governo quello di riavvicinarsi all'Abkhazia. Sarebbe comunque estremamente difficile, perché appunto visto che la componente georgiana è stata nella gran maggior parte costretta ad abbandonare la regione, a livello locale non vi è né in Abkhazia né tantomeno in Ossetia del Sud un effettivo desiderio o richiesta di riavvicinarsi alla Georgia, anche se certo un qualche contatto esiste e porterebbe bene a queste stesse regioni, se non altro dal punto di vista economico e della libertà di movimento delle persone coinvolte. Quindi l'Abkhazia non è in questo momento centrale nel dibattito politico georgiano, però ha al suo interno un dibattito politico molto, molto vivace, perché appunto da parte russa si vuole avere un controllo più diretto sulla regione, ci si aspetta che, visto che si paga, si vuole avere il diritto di comprare beni nella regione, mentre la legislazione decisa dalle autorità de facto vieta anche ai cittadini russi di comprare beni, case e quindi di investire attivamente nella regione. Gli abkhazi temono un investimento di massa russo, perché temono appunto per la sopravvivenza della loro identità e cultura, una lingua che è parlata dalla popolazione locale, però insomma la lingua che più si sente sulle strade di Sukhumi anche oggi continua a essere il russo. E quindi le tensioni tra Russia e componente locale abkhaza sono molto evidenti nei processi elettorali locali e in un contesto in cui, insomma, un po' in contrasto con quella che è la pratica più diffusa in tanta parte dello spazio post-sovietico, vi sono delle elezioni effettivamente contese, vi sono tante proteste e l'elemento principale di dibattito è in sostanza i rapporti proprio con la Russia da una parte, quindi se tutti professano come dire fedeltà alla Russia, dall'altra vogliono mantenere un livello di governo locale importante, che però appunto senza risorse è difficile avere.
Torniamo al libro, Giorgio Comai. Ecco, Vojcech Gurevski racconta anche quella che possiamo definire un'avventura, perché all'epoca, quando è stato scritto questo libro, il suo primo contatto con l'Abkhazia, poi ce ne saranno altri, è quello di un giovane reporter che va a coprire un fatto, come dire, geograficamente possiamo anche considerarlo marginale, ma all'interno di un grande riassetto della storia, ovvero il crollo dell'Unione Sovietica e un ridisegnarsi dei confini e degli equilibri. Ecco, se volessimo leggerlo come un libro d'avventura, ecco, che libro è Abkhazia di Gurevski?
Secondo me è davvero un libro straordinario, perché sì, ha una componente di avventura inevitabile in un contesto di guerra, però la cosa che davvero, secondo me, lo contraddistingue è il fatto che, a differenza di tanti altri libri che parlano di viaggi, reporter di guerra e via dicendo, Gurevski ritorna a distanza di anni a incontrare le stesse persone, a visitare gli stessi posti, e quindi non si ha la sensazione appunto di arrivare di corsa, sentire qualche vicenda e poi insomma passare alla prossima avventura. Nel caso di Gurevski si ha proprio l'impressione, si sente distintamente il suo metodo di lavoro, che è quello di passare lunghi periodi di tempo in una regione, darsi il tempo di conoscere le persone, di sviluppare rapporti che diventano rapporti di fiducia e sicuramente anche di amicizia, e questo traspare secondo me molto bene dalle pagine di Abkhazia, per cui si percepisce non solo come dire appunto i dibattiti locali, i contrasti, le piccole dinamiche di guerra di breve periodo, i drammi dell'epoca, ma si ha modo di avvicinarsi in modo più esteso, più strutturato alla cultura locale, alle tante sfumature della cultura locale, alle storie, ai miti che le persone raccontano su se stesse, sull'unicità del Caucaso, sull'unicità dell'Abkhazia. Ed è proprio attraverso questi incontri con alcune che sono anche figure che hanno avuto un ruolo politico significativo nella storia locale, altre che sono, come dire, persone comuni, attraverso questa serie, di incontri, si ha questa sorta di incontro privilegiato con la società abkhaza dell'epoca, che in realtà continua a essere illuminante rispetto all'Abkhazia di oggi e alla transizione post-sovietica in senso più ampio. Quindi davvero un libro molto ricco, che insomma, si distingue un po' dal genere proprio per questa generosità di Gurevski nel trascorrere tempo nella regione, nel parlare a lungo, ripetutamente, a distanza di anni con le stesse persone e permettere ai propri interlocutori di raccontare la propria realtà con i propri termini, senza cercare di imporre una visione al racconto. Davvero una lettura notevole per chi si interessa alla regione o per chi vuole in qualche modo conoscere sia l'Abkhazia sia il Caucaso in senso più ampio.
Ecco, c'è sicuramente la pagina politica, c'è il reportage, l'avventura, c'è anche un po' la letteratura. In fondo, questi sono luoghi raccontati anche da scrittori. Uno scrittore, noi normalmente lo chiamiamo russo, ma nacque a Sukhumi ed è certamente anche Abkhazo, e Fazil Iskander. Ma essendo stato un luogo, diciamo, per l'immaginario russo e poi sovietico, sì, un po' potremmo dire persino di un esotismo interno, proprio per questa dimensione subtropicale. Ecco, come è stato raccontato nel tempo l'Abkhazia, Giorgio Comai?
Sì, è una parte importante appunto per chi conosce, per chi ha visitato la Russia stessa o la Georgia, ne sente parlare continuamente come questo posto mitico. Nelle brochure sovietiche era presentata appunto come la Florida dell'Unione Sovietica ed era appunto amatissimo per le vacanze dei dignitari, delle persone, della leadership sovietica, dei militari russi, che avevano appunto questi sanatori in cui andavano a riposare e vanno presumibilmente tutt'oggi nel contesto. E ha avuto tanta rappresentazione appunto in certa letteratura, in autori, nei racconti autori locali, in certa misura nel cinema, ma per certi versi ancora più rilevante è davvero il ruolo speciale che ha nell'immaginario sovietico, insomma. Anche nell'immaginario nostro, collettivo, se vogliamo, l'Unione Sovietica e poi la Russia sono posti freddi, di gelo, e invece appunto questo immaginario subtropicale, dove si coltivava tabacco e tè, dove ci sono le palme, dove vi era questo centro, insomma, che si occupava dello studio delle scimmie, un posto davvero straordinario e semimitico, una sorta di paradiso in terra, sognato da tanti come luogo di vacanza privilegiato. Ed è curioso visitarlo a distanza di tanto tempo, perché anch'io, che per tanti anni ho sentito parlare come questo posto straordinariamente bello, e certo è bella l'Abkhazia perché vi è montagna, vi è mare, e sono vicino l'uno all'altro. Però per chi vi si avvicina la prima volta, non può non vedere le conseguenze immediate della guerra, le tante case distrutte, le tante case vuote, la ricostruzione estremamente parziale della regione. Quindi vi è questa immagine di paradiso in terra che è presente nella letteratura, nel cinema, nell'immaginario collettivo della regione in senso ampio, e che fa i conti appunto con una realtà che mostra, lascia spazio alla bellezza della natura locale, a tutte le peculiarità della popolazione locale, dal rapporto strano appunto con le tradizioni, una religione locale, se vogliamo così dire, una sorta di paganesimo ancora diffuso, a cui tante famiglie si richiamano. Insomma, vi sono tanti aspetti
elementi
interessanti
che potremmo definire di un mondo a parte.
Tanti questi elementi appunto ce li racconta Gureschi da vicino.
Ecco, Abkhazia esce per Keller in queste settimane, Keller Edizioni, Wojciech Gureschi è appunto uno dei più grandi reporter polacchi e in questo caso racconta un viaggio e un interesse continuo che parte fin dall'inizio della sua professione, quando aveva 23 anni, e stiamo parlando anche della copertura di quella che fu la guerra da cui scaturì la Repubblica Autonoma non riconosciuta di Abkhazia dopo la fine della Unione Sovietica. C'era parlato Giorgio Comai, che ringrazio per essere stato con noi.